Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.
Puntata oggi tutta fiorentina, cominciamo parlando del Festival Materia Prima organizzato da Murmuris. Prima ospite Luisa Bosi, che ci parlerà della prima nazionale dello spettacolo Le Case del Malcontento di Murmuris e Atto 2. Poi invece Massimo Carozzi di Zimmerfrei ci parlerà di un progetto assai particolare con il coinvolgimento di molti cittadini dal titolo de Los Muertes all'Archivio di Stato di Firenze. E infine e una lunga conversazione con Claudio Ascoli del gruppo Chile della Balanza, e ci parlerà della nuova produzione dedicata a Franco Basaglia in occasione del centenario. Eccoci al nuovo appuntamento con il teatro e le arti della scena. Questa è Luce di Taglio, la trasmissione che Rete Toscana Classica dedica al mondo del teatro, agli spettacoli che potremo vedere nei prossimi giorni a Firenze, Prato e nell'area toscana. Io sono Rodolfo Sacchettini, al microfono in regia Giovanni Mori. Vi danno il benvenuto a questa nuova puntata di una trasmissione che va in onda due volte al mese, il primo e il terzo mercoledì alle 15:40, poi in replica i venerdì successivi, la mattina alle 10:40, e poi a seguire questa puntata viene caricata sul nostro sito internet e sulle varie piattaforme audio, per cui è facilmente ascoltabile o riascoltabile. E ultima informazione, mi potete scrivere all'indirizzo info@retetoscanaclassica.it. Iniziamo con la nostra prima ospite. Al telefono abbiamo il piacere di avere Luisa Bosi. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, bentrovata a te Rodolfo, buongiorno.
Continuiamo il racconto di questo festival, Festival Materia Prima, giunto, se non ricordo male, alla sua 11ª edizione, giusto?
Esatto.
Quindi è un festival che ha già una sua storia abbastanza riconoscibile e di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Nella puntata precedente abbiamo fatto il focus su due spettacoli in particolare, che erano l'intervista con Girolamo Lucania e poi con Fabiana Iacozzilli a proposito di uno spettacolo molto atteso, il grande vuoto. Nella puntata ancora precedente abbiamo presentato tutto il festival con Laura Croce, una delle fondatrici e delle componenti del gruppo Murmuris, che è poi il gruppo di cui fa parte anche Luisa Bosi, che organizza il festival ma presenta anche in prima nazionale lo spettacolo Le Case del Malcontento, martedì 26, mercoledì 27 marzo, ore 21, Teatro Cantiere Florida di Firenze. Prima nazionale, finalmente, mi viene da dire, nel senso che abbiamo avuto modo anche in questa trasmissione di parlare con voi in una delle varie tappe. È stato un progetto molto, molto lungo che ora arriva a un suo esito finale. Tra l'altro nelle tappe precedenti avevate utilizzato anche luoghi non teatrali e adesso invece arrivate sul palcoscenico, giusto?
Esatto, sì. Diciamo che per noi come compagnia siamo arrivati a una nuova coproduzione, quindi insieme a Murmuris Atto 2, compagnia che insomma da tanti anni ci è alleata nelle produzioni, e finalmente dopo tanto tempo torniamo in teatro. Per noi attraverso il festival il teatro è sempre stato un luogo di ospitalità, le nostre produzioni erano sempre, come dire, collocate in luoghi altri, dall'ex monastero di Sant'Orsola, per esempio, dove appunto l'anno scorso a marzo facemmo un primo avvicinamento a questo testo, Le case del malcontento, e ora abbiamo deciso di, come dire, tornare in teatro con una produzione che ha avuto una lunga gestazione e che ora debutta in Prima Nazionale. Quindi è un lavoro che abbiamo coltivato a partire dal 2018, quindi è tanto tempo.
2018, sì. Sono quasi 6 anni ormai,
è
giusto?
È tanto tempo, sì. Il 2018 è l'anno in cui Le case del malcontento di Sasha Naspini esce, quindi esce questo romanzo e poco dopo diventa un romanzo che viene tradotto in tante lingue, che vende molte copie e che, diciamo, getta l'autore mare in mano in mezzo alla storia della letteratura.
Ecco, sì, fra l'altro, ecco, Sasha Naspini, pubblicato da EO, quindi anche, sì, una casa editrice sempre molto attenta alla qualità letteraria delle opere che pubblica. E Sasha Naspini in questi ultimi anni il suo nome è iniziato a circolare sempre di più, questo rimane uno dei suoi libri più importanti, ci porta nell'entroterra Mare in Mano, in questo borgo, esatto, millenario. Di cosa parla questo libro?
Questo libro, diciamo, appena si apre questo libro, quindi alla proprio prima pagina, troviamo una mappa disegnata di un borgo che appunto si chiama Le Case, in cui ci sono 5 vie, una chiesa, una piazza del mercato e una manciata di case addossate a questo sprone di roccia. E da lì, diciamo, da questa mappa si sviluppa poi un racconto che è una vera e propria, diciamo, epopea di provincia. Quindi Sasha Naspini riesce a tessere attraverso queste 350 pagine le storie di un paese, che sono sì le storie dei suoi abitanti, ma che sono anche proprio le storie di un forse qualunque piccolo paese di provincia. Sasha ci ha raccontato che questo libro, che è arrivato a vendere fino in Corea, ad esempio, nonostante sia un libro in cui la lingua è piena di inflessioni dialettali, maremmane, che ci può sembrare, come dire, riguardi molto quella parte d'Italia, in realtà in ogni angolo del mondo in cui viene letto i lettori riscontrano una grande sinonimia con il paesino da cui vengono, diciamo, e fino anche in Corea. Quindi, ecco, in qualche modo, quello che Sasha è riuscito a costruire è un'epopea, come dicevo prima, che in un qualche modo racconta attraverso dei ritmi che a volte possono somigliare al thriller, al giallo, racconta i misteri delle persone che ci vivono, che sono misteri molto a volte inquietanti, sofferenti, pieni di dolore, e che svelano delle vite, come dire, che si piegano l'una sull'altra.
Bene, allora, a questo proposito non possiamo che fare un intermezzo musicale a tema con una celebre canzone cantata da Caterina Bueno, che è Maremma Amara.
Maremma, e a me mi pare una maremma amara. L'uccello che ci va perde la penna, io t'ho perduto una persona cara. Sia maledetta, ma Maremma sia maledetta Maremma chi l'ama. Sempre mi trema il cor quando ci vai, perché ho paura che non torni mai.
La voce della grande Caterina Bueno che canta Maremma Amara è un brano musicale molto famoso, poi interpretato da tantissime cantanti e cantanti, e lo abbiamo ascoltato in occasione della prima nazionale dello spettacolo Le Case del Malcontento, prodotto dalla compagnia Murmuris e Atto 2. Con noi Luisa Bosi ci sta raccontando della forza di questo romanzo da cui è tratto lo spettacolo, il romanzo di Sasha Naspini, che parla di un borgo millenario dell'entroterra a Maremmano, una storia molto specifica, molto legata alle vicende di una particolare provincia e che ha avuto un grandissimo successo internazionale, addirittura, appunto, ci ricordava Luisa, grande successo addirittura in Corea. D'altronde, questa è una questione, diciamo, che gli antropologi conoscono bene, diceva Ernesto De Martino che per essere davvero cosmopoliti bisogna avere un villaggio in testa, quindi questa struttura umana, sociale, diventa fondamentale anche per essere davvero cosmopoliti. Dunque, spettacolo che parte da un romanzo lungo 350 pagine, la drammaturgia è di Simona Righi e della stessa Luisa Bosi, la regia di Simona Righi, in scena Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Francesco Mancini e Roberto Gioffre. Allora, come portare in scena un romanzo di 350 pagine? Che tipo di lavoro avete fatto?
Ah, è stata un'impresa. Speriamo, come dire, di aver trovato le corde giuste per farlo, perché si tratta di un romanzo che ha una caratteristica che per il teatro è sempre bestiale, cioè è un romanzo corale. Quindi è un romanzo fatto di tantissime voci, tutte le voci dei paesani, che a volte si affacciano anche per una veloce finestra, ma che lasciano una traccia che è segno indelebile. Quindi difficilissimo per noi è stato riuscire a provare a restituire questo mosaico. Avremmo dovuto essere 50 attori e attrici, ma chiaramente per vari motivi questo è impossibile, e quindi abbiamo provato a costruire un lavoro che facesse emergere 5 storie fra tutte le storie possibili e le intersecasse con un lavoro che abbiamo fatto anche grazie all'aiuto di Giulio Santolini, un coreografo che ci ha aiutato nella definizione dei movimenti, costruendo anche una parte di coro, cercando, come dire, di prendere ispirazione sia dal, come dire, dall'idea di coro greco, sia dall'idea di coro anche brechtiano, volendo, di provare a costruire appunto un villaggio che si muove. E gli attori e le attrici, quindi, oltre a portare alcune storie specifiche, quindi abbiamo fatto una scelta all'interno delle numerosissime storie presenti nel romanzo, in realtà portano anche tutta l'atmosfera e la condizione di quel villaggio. Quindi è un lavoro che cerca di intrecciare parti monologanti continuamente interrotte e poi riprese in una sorta di ragnatela che proviamo a costruire. Molto importante in questo senso è stato, è anche il disegno luci che sta realizzando Roberto Cafaggini, che ci aiuta proprio nella definizione di questo luogo. E lo fa attraverso un lavoro sul ciò che vedo e ciò che non vedo, ciò che mi aspetto di vedere e ciò che realmente accade. È un romanzo che ha delle grandi rivelazioni, cioè è una di quelle storie scritte con dei colpi di scena, E abbiamo cercato di mantenere anche questo, quindi è, come dire, uno di quegli spettacoli di cui non si può dire il finale, perché il finale cambia la storia che lo spettatore vede fino a un certo punto. Probabilmente questo è sempre vero, diciamo che in questo caso c'è una grossa dose di mistero in quello che accade.
In che anno è ambientato il romanzo?
È un romanzo che, esattamente come la lingua in cui è scritto, definita così da Sasha Naspino, è una lingua ferma. Quindi è un romanzo che di fatto ha un'ambientazione completamente sospesa. E anche questo per noi è stato molto importante, nel senso che non c'è un anno o un periodo di riferimento. Attraverso alcune cose che leggiamo, capiamo che è un luogo in cui esiste la televisione, per esempio, ma è un luogo in cui non esistono i cellulari. Quindi, come dire, uno si fa, no? Un pensiero sugli anni in cui potrebbe essere ambientato, ma ci è sembrato totalmente indifferente, diciamo, questo aspetto. Abbiamo avuto anche una grande fortuna, il fatto di avere un grande alleato nella costruzione di questo spettacolo, che è stato Sasha Naspini stesso. Quando io ho chiamato l'autore per dirgli che ci eravamo innamorati di questo romanzo e che non sapevamo come fare a togliercelo dalla testa, lui non ha fatto altro che ficcarselo in testa ancora di più. Quindi è stato da subito nostro alleato, ci ha dato carta bianca rispetto alla possibilità di manovrare queste pagine, ci ha risposto a delle domande, ad altre domande non ci ha voluto rispondere, lasciando aperte interpretazioni, e però è stato davvero un grande alleato. Insomma, molto spesso, e anche ora nei prossimi giorni, faremo insieme a lui delle presentazioni anche rispetto al romanzo, che è un romanzo appunto uscito nel 2018. Nel frattempo Sasha Naspili ha scritto altri libri, uno uscito il 14 febbraio, Errore 404, quindi, come dire, è già in promozione anche su altri lavori, ma questa è stata anche per lui l'occasione di riprendere in mano quel lavoro e continuare a parlarne. Magari soprattutto in Toscana, dove si moltiplicano le copie vendute e il successo continua, insomma, a procedere.
Bene, una storia quindi che parte dalla Toscana, anche, anzi da un margine della Toscana, che è quello dell'entroterra maremmano, che appunto ha tutte le sue caratteristiche e specifiche. Benissimo, allora l'appuntamento, ricordiamolo, martedì 26, mercoledì 27 marzo, ore 21, Teatro Cantiere Florida, Le case del malcontento, Murmuris, atto 2. Noi ringraziamo moltissimo Luisa Bosi, gli facciamo anche un grande in bocca al lupo.
Grazie, grazie tante a voi per l'ascolto, davvero, grazie.
Bene, allora noi continuiamo con Caterina Bueno, e questa è, pare sia l'unica canzone scritta da Caterina Bueno, oltre che interpretata, si intitola La Nato non è un fiore, canzone scritta e cantata nel 1969 in piena contestazione politica.
Ci hanno legati al carro con targa USA sulla strada della vergogna e della complicità. Ormai siamo nel ballo, la musica c'è di già, il valzer dei colonnelli, dei gorilla e dei barà. La Nato non è un fiore, la Nato non è un fiore, e ci diede catombe, il napalm e le bombe, la Nato non è un fiore. Gli USA nel mondo han seminato delitti, strage e massacri. Da 20 anni per noi è la Nato un'alleanza che è complicità. Ovunque si cospiri contro la libertà, coi dollari o con la tortura, c'è meglio. catacombe, il napalm e le bombe, la NATO non è un fiore. Non per questo hanno lottato sui monti e nelle città gli eroi della resistenza, i soldati della libertà. Non per questo è morta da noi tanta gioventù, non per vedere tradito l'ideale che l'animò. La NATO non è un fiore, la NATO non è un fiore, e ci diede catombe il napale e le bombe, la NATO non è un fiore. Domani forse in Italia, come oggi nel Vietnam, verrà la strage dal cielo con le bombe di napalm, la strage degli innocenti. Forse domani da noi, come oggi col nostro consenso, avviene nel cuore di Hanoi. Non dimentichiamo la minaccia che incombe sulla sorte dell'umanità. Salviamo dalle catombe la vita e la dignità. Tanti sono morti per darci il diritto supremo di dire di no. Lasceremo ai figli un futuro di pace e di libertà.
La NATO non è un fiore di Caterina Bueno, canzone dal forte impegno politico, questo come dire nella scia di questa indagine nella Marimma Amara, il brano che abbiamo ascoltato precedentemente, e tutto questo appunto in occasione della prima assoluta delle Case del Malcontento, spettacolo di Murmuris e Atto 2, ispirato al libro di Sasha Naspini. E rimaniamo a Firenze, all'interno del Festival Materia Prima, ma ci spostiamo di luogo, non più Teatro Cantiere Florida, ma l'Archivio di Stato di Firenze, che non è certo un luogo di spettacolo, ma che invece viene utilizzato in questa occasione per un progetto davvero speciale, realizzato dal gruppo Zimmer Frei, e abbiamo uno dei suoi rappresentanti, Massimo Carozzi. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno Rodolfo e buongiorno a chi ci ascolta.
Venerdì 22, sabato 23 marzo, alle ore 19 ma anche alle ore 20:30, quindi una doppia replica, abbiamo questa performance pensata appositamente per l'Archivio di Stato di Firenze dal titolo De los Muertos a Firenze. Che cos'è questo progetto?
Allora, dunque, De los Muertos è, diciamo, un progetto di teatro, diciamo, documentario partecipativo. Ha avuto una sua prima uscita a Milano nell'ottobre scorso al Festival Far Out a Base. E, diciamo, è un progetto che nasce sulla scia anche del progetto precedente, che si chiamava Family Affair. Anche quello l'avevamo presentato a Materia Prima al Teatro Floridia un paio d'anni fa, mi pare. Diciamo, da quel lavoro derivano le metodologie con cui abbiamo raccolto i materiali, metodologie che vengono soprattutto dalla nostra esperienza nel cinema documentario. Con materiali intendo voci che appartengono a persone in carne e ossa, voci e racconti, persone che abbiamo incontrato, diciamo, in questa tappa fiorentina, e il tema delle conversazioni che poi sono, diciamo, il materiale primo che utilizziamo in questo lavoro. Il tema delle conversazioni è come dire, è un tema particolare. La relazione che abbiamo con le persone che accanto a noi scompaiono, che cosa rimane di questa relazione, diciamo, nella vita di chi rimane? Questo, in pochissime parole, è il tema del lavoro.
Ecco, c'è una frase, infatti, come, diciamo, esergo, come presentazione al progetto fiorentino, una frase molto forte che dice: una ragazza indossa le scarpe della sua migliore amica defunta per far sì che continui a camminare nel mondo. Già questa ci dà una chiave d'ingresso un po' al progetto.
Sì, a volte, diciamo, da queste relazioni particolari restano a chi rimane degli oggetti, dei lasciti, e in questo caso si fa riferimento a un paio di scarpe, e diciamo si tenta, come dire, attraverso la raccolta delle fonti orali di capire anche che cosa sono queste relazioni che intratteniamo con oggetti appartenuti a persone che ci sono state care e che non sono più fra noi. E la fonte primaria, appunto, è il racconto ed è l'oralità. Noi registriamo conversazioni con i partecipanti e poi questi materiali diventano un po' il punto di partenza su cui lavorare e diventano anche i testi che gli stessi partecipanti poi portano in scena.
Quindi c'è una partecipazione molto intensa di persone che non necessariamente fanno parte del mondo del teatro, del mondo delle arti. Come le avete scelte?
Ma attraverso una, diciamo, attraverso una call emessa da Murmuris. Abbiamo incontrato alcune persone attraverso il passaparola, attraverso, diciamo, anche alcuni nostri contatti fiorentini. Siamo entrati in contatto con alcune persone che ci hanno raccontato e ci hanno proposto le loro voci su questi temi.
Ecco, perché avete scelto l'Archivio di Stato come luogo di questa performance?
Ma ci avevano fatto scegliere avevamo la possibilità di scegliere alcuni luoghi. E l'Archivio di Stato, allora, innanzitutto è un bellissimo edificio post-brutalista o razionalista, è un luogo, diciamo, di conservazione di memorie, per cui ha questo statuto qua che ci interessava molto. Gli spazi sono particolari, diciamo, lavoreremo su più spazi. La performance vera e propria verrà presentata all'interno dell'auditorium, ma ci sono anche altre zone che in qualche maniera prepareremo e con alcuni dispositivi, fra cui una videoinstallazione di Davide Pepe. Davide Pepe è un filmmaker che, diciamo, fa parte e collabora con Zimmer Frei proprio dai nostri inizi. E come montatore, in realtà, però lui ha un suo percorso artistico in cui utilizza il video molto particolare e l'abbiamo coinvolto su questi temi che lui, diciamo, anche autonomamente stava indagando. Per cui ci sarà questa videoinstallazione di Davide Pepe, ci sarà un ingresso, cioè un lungo corridoio che dà accesso all'Archivio di Stato. Anche quello sarà in qualche modo vissuto attraverso un'installazione sonora. Insomma, ci sono vari percorsi che il pubblico potrà scoprire all'interno dell'Archivio di Stato e magari potrà scoprire per la prima volta questo luogo molto, molto bello e molto interessante.
È un luogo che fu oggetto di tante polemiche, perché in quell'area lì, siamo nella zona tra Piazza Beccaria, Viale della Giovane Italia, Viale Amendola, in realtà c'era un grande edificio che era la Casa della Gioventù Italiana del Littorio, tra l'altro con spazi anche teatrali, anche una piscina molto, molto frequentata, e poi c'era un cinema che le persone più anziane fiorentine all'ascolto sicuramente ricorderanno, il cinema Cristallo. Beh, tutto questo fu demolito e poi è stato inaugurato l'Archivio di Stato. Siamo nella seconda metà degli anni 70 e poi l'inaugurazione negli anni 80, un edificio che fu appunto molto discusso e molto criticato per la sua architettura. Beh, però diciamo questo ritorno alla performance nel luogo di archivio farà rievocare dei fantasmi del teatro di varietà e dell'avanspettacolo che venivano rappresentati.
Non ero conoscente di questa genealogia.
Sì, quindi è una zona che ha una sua antica legame con il mondo dello spettacolo. Bene, allora questo è un progetto davvero interessante che ci permette di entrare dentro a delle biografie naturalmente e poi anche a queste biografie dei sentimenti, potremmo dire, no? Perché sì, si parla poi della questione dei vivi e dei morti, la loro convivenza tramite il ricordo, ma anche tramite, come ci ricordavi, certi gesti, oggetti, visioni, azioni. Dunque sarà senz'altro un percorso, un attraversamento assai emozionante. Allora ricordiamo l'appuntamento: venerdì 22 e sabato 23 marzo. Sono due repliche, quindi il numero immagino sia anche limitato, quindi il consiglio naturalmente sì, è quello di prenotare assolutamente, perché i luoghi sono certo non adibiti allo spettacolo, quindi sarà gruppi di spettatori, piccoli gruppi, esatto, di spettatori dalle ore 19 pure alle ore 20:30 all'Archivio di Stato di Firenze. Allora grazie mille Massimo Carozzi,
grazie,
e un grande in bocca al lupo.
Grazie a te Rodolfo e buona giornata.
Benissimo, e noi ci sentiamo L'Angelo della Luce di Vinicio Capossela.
All'angelo devi andare, se non da vivo ci vai da morto. All'angelo devi arrivare, nella grotta che schiaccia il male, tra i vagabondi, vagamondi, schiuma dell'umanità. La conchiglia sul cappello, per terra vagan la terra, nella torcia porta la luce, dentro il cuore l'oscurità. Avvolti nella pelle, dormono sulla terra, nel grembo dei sepolcri, nel letto delle rovine, flottano per il tempo finché non verrà la fine. Tra i vagabondi, vagamondi, schiuma dell'umanità, accappanti, accapponi, affarinati, falsi malati, abbianti, accattusi, limosinanti, simulati, sacerdoti, all'accerbanti, affamiglioli, vergognosi, perdonatori, venditori, medicastri, guaritori, affarfanti, lacrimanti, abbezzenti, testatori, alla questua portan la croce, guai a chi non gliene dà, del cappello rovesciano la croce, nel falso la verità. Santo Michele di Monte, a guidarci pensaci tu. Michele arcangelo mio, a te ti affido la morte mia, e se non ci vediamo più, in paradiso portaci tu. Col dito nel vapore scrivo e ti affido l'immagine mia, esci camminando all'indietro per non dare le spalle alla luce, dalla grotta esci all'indietro pure se il miracolo non l'hai avuto. L'angelo della luce è caduto di testa in giù, il cielo si è rovesciato, il mondo l'ha conosciuto, il male lo ha calpestato e con il piede è rimasto impigliato. L'arcangelo della luce è volato di testa in giù, si è sporcato dentro alla vita e le ali non volano più. grazia l'ha portata, l'ha donata chi non ne ha. La grazia l'ha portata, la sola grazia, la carità, dar da bere agli assetati, visitare i carcerati, seppellire agli ammazzati, rivestire gli ammalati, dare a mangiare agli affamati, a me non c'è chi me ne dà. Col dito nel vapore ti ho affidato l'immagine mia, tra il niente che c'era prima e il nulla che verrà dopo. La vita mi sono sognato e dentro al sogno te l'ho affidata, tra i vagabondi vaga mondi schiuma dell'umanità, tra i consumiri consumati, raggruppati, artificiati, rintruppati, ammassonati, rivestiti, implasticati, veggia dell'umanità, tramonto dell'umanità.
Rimaniamo a Firenze, però ci spostiamo in un'area molto, molto nota, che è quella di San Salvi, e dove aveva sede il manicomio storico della città e dove da molti anni e ormai è residente una compagnia che si occupa da tantissimo tempo del rapporto proprio fra malattia mentale, follia, teatro, e fondata da Claudio Ascoli, che è con noi al telefono. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Achille della Balanza è un nome ben noto per chi si occupa di teatro e anche per chi ha voglia di conoscere meglio questa incredibile storia, che è anche la storia della psichiatria, che è la storia dei manicomi, che è la storia della follia, della medicina, ma è la storia della nostra società in fin dei conti. E in questi giorni tutti questi temi sono estremamente dibattuti, perché ricorre il centenario di Franco Basaglia, e devo dire che rispetto appunto a questi centenari che si susseguono, no? E ormai il calendario culturale della discussione sembra dettato dagli anniversari. Beh, in questo caso però mi sembra che Franco Basaglia sia una figura che viene molto ricordata anche oggi e discussa con varie iniziative. Sicuramente Firenze in questo senso ha un ruolo di primo piano grazie all'opera di Claudio Ascoli e della sua compagnia, che in questi giorni e sta facendo davvero tante iniziative. Stasera ci sarà la possibilità di vedere l'ultimo spettacolo, creazione di Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza, nel centenario della nascita dello psichiatra, prima assoluta, manicomio, addio Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia. Allora partiamo da qui, partiamo da questa ultima vostra impresa.
E questo era quasi dovuto, cioè alcuni hanno detto che noi in pratica siamo la coppia possibile per provare a raccontare, non interpretare, questa grande coppia di Franco e Franca Ongaro, perché intanto io insisto molto sulla coppia, perché di Franco Basaglia più o meno se ne sa tanto, se ne parla tanto, pochi sanno il ruolo davvero fondamentale di Franca Ongaro Basaglia, che per un po' di anni venne considerato un po' la dattilografa, le batteva a macchina tutte le notti, gli appunti che avevano elaborato nella giornata, rielaborava i testi, studiava con Franco la capacità di proporre e di far passare una rivoluzione che francamente più l'analizziamo più ci sembra incredibile che sia accaduta. Noi siamo l'unico paese al mondo che ha superato definitivamente i manicomi. Come creare le giuste alleanze, no? Come in qualche modo riuscire a risolvere delle cose. Tant'è vero che il nostro festival è partito un po' di giorni fa, ormai l'8 marzo, proprio con una giornata dedicata a Franca Ongaro Basaglio con Anna Carla Valeriano. Poi abbiamo questa nostra produzione, anche la nostra produzione che appunto ritorna stasera in una replica aggiunta straordinaria, questa del, appunto di stasera 20 marzo, è una sorta di ragionamento a voce alta tra me e Sissi, compagni di lavoro e di vita, un po' come Franco e Franca, compagni di lavoro e di vita, sul provare a ragionare dell'oggi e del capire come oggi la lezione dei Basaglia possa essere di aiuto ai giovani e a chi vive l'oggi. Io dico molto ai giovani e agli anziani, perché secondo me in questo momento abbiamo due categorie che soffrono parimenti, gli under 25, dico io, e gli over 65, che vivono entrambi in una grande solitudine, no? Nelle parole di Franco e di Franca ci sono problemi che oggi sembrano addirittura sortire dai quotidiani. Non lo so, per fare un esempio, oltre ovviamente all'attenzione agli esclusi che fa parte di tutta la loro vita, il lavoro e la morte sui luoghi di lavoro, per esempio. Franco Basaglia ragiona molto su questi termini, la parità uomo-donna su cui ragiona la Franca, cosa accade nel caso di stupro, come evitare che il raggiungimento di una parità non formale ma sostanziale si traduca attraverso una sconfitta dell'uomo e quindi attraverso una vittoria con sopraffazione della donna. Sono tutti temi che sembrano scritti oggi, tanto è vero, non posso dire troppo in anticipo, che nello spettacolo è prevista anche una contestazione da parte del pubblico del racconto Franco-Franca, perché appunto alcuni spettatori, spettatrici, in qualche modo ci pongono in evidenza che queste cose non sono poi state realmente completate e siamo addirittura forse in una fase in cui stiamo ritornando dietro.
Questo è un grande tema, naturalmente, un grande tema. Ho recuperato un breve frammento di Franco Basaglia che si interroga dopo la famosa legge appunto su... Sì. Una sua applicazione completa come possa venire. E da quanto tempo, ricordacelo, da quanto tempo voi siete residenti a San Salvi?
Noi siamo residenti a San Salvi dal 98, quindi abbiamo superato i 25 anni di residenza e tra l'altro ci siamo arrivati in questo modo veramente molto, se vogliamo, divertente, perché noi avevamo una produzione di un testo di Artaud, il Van Gogh suicidato della società, e chiedemmo all'allora direttore del manicomio che si stava dimettendo, ma non c'era ancora il manicomio, che va nel 97, chiedemmo di poter rimanere lì per un po' di giorni e fare qualcosa. Avevamo visto che Pellicano aveva fatto lo stesso percorso con Barba a Volterra e chiedemmo una settimana per fare questo spettacolo, cioè provarlo e farlo. E lui ci disse: in una settimana non è possibile. A questo punto la mia risposta in testa era: oddio, ma mi dirà venite solo il giorno dello spettacolo, una settimana è troppo. Invece la sua controproposta fu: vi do lo spazio se però rimanete almeno 6 anni. E siccome non mi era mai capitato in vita mia che di fronte a una richiesta di spazio uno mi proponeva da 7 giorni a 6 anni, gli posi la domanda e lui mi disse: perché stiamo per chiuderlo questo manicomio? Se lo riusciamo a chiudere questo manicomio, bisognerà fare un percorso di, come diceva Basaglia, di entrare fuori e uscire dentro. C'è un doppio percorso: fare uscire gli ultimi matti, tra virgolette, nella società che deve accoglierli, ma fare entrare la società nel manicomio per fargli conoscere cosa c'è stato, cosa potrebbe esserci se non stiamo attenti e come è avvenuto questo superamento. Per fare questo occorre una residenza. Quindi se voi volete io vi do lo spazio, ma dovete starci 6 anni. Devo dire che io ero abbastanza indeciso, inquieto su questa proposta, perché significava cambiare proprio l'asse di lavoro di una compagnia che era nata molti anni prima a Napoli e poi si era trasferita in Toscana. Ma parlandone appunto con Sissi decidemmo che poteva valere la pena e giocammo questa follia, se vuoi, che è quella di prendere una struttura teatrale e metterla in un manicomio creandone una sedia fissa. Devo essere sincero, alla fine non voglio dirlo, non spetterebbe tanto non dirlo, ma se l'operazione è stata giusta, secondo me, perché ne valeva la pena sia per la città e indirettamente ne valsa la pena anche per noi.
Allora, mi viene da chiederti quanto, visto che tu te ne occupi da una vita ormai, quanto è stato importante il teatro per, diciamo, Franco Basaglia, le sue battaglie, per la legge, per questa fase successiva? Che tipo di alleanza si è creato tra teatro e la nuova psichiatria?
Guarda, è stato molto importante. L'altro, ne parlavamo proprio l'altro giorno con Cristina Scavia, la moglie di, purtroppo non c'è più, di Giuliano Scavia, e ci raccontavano come è entrato Giuliano Scavia nel reparto P a Trieste. Cioè, loro andarono una sera a casa appunto dei Basaglia, e parlando del più e del meno, c'era anche Vittorio Basaglia, no? Che era un artista, parlando del più e del meno, Franco, che è stato sempre straordinario nel cogliere le occasioni al volo, parlando di cosa stava avvenendo, disse: ma perché non venite a Trieste? C'è un reparto proprio vuoto, vi mettete lì e fate qualcosa. Ora, secondo me, io ho capito, standoci dentro, che i legami tra una rivoluzione come quella di Basaglia e il teatro sono stati veramente strettissimi, proprio per la capacità di puntare ti faccio un esempio per farti capire quanto è vicino. Noi teatranti veniamo spesso additati come quelli che fanno le cose che non hanno senso, che sono un po' impossibili, fuori dal mondo, no? Ecco, Franco Basaglia aveva come massima, che applicò, e tra l'altro me ne parlava proprio Giuliano Scabia quando in qualche modo ci accolse a San Salvi con il suo Marco Cavallo, e poi parliamo su Marco Cavallo, che è un'altra cosa straordinaria. Ecco, Franco diceva: se tu hai davanti a te un grande problema e un piccolo problema e devi capire da dove partire, tu devi sempre partire dal grande problema da risolvere. E alla domanda: ma come si fa? Cioè, se è grande è complesso. Lui diceva: sul grande problema però tu riesci a trovare una comunanza di interessi, di persone che la pensano come te. Se parti sul piccolo, più o meno puoi risolverlo facilmente, ma sarai sempre più solo. Voi, diceva, dovete partire dal grande. Citava come esempio proprio i teatranti, che partono dai grandi problemi, diciamo dalle grandi utopie, no? E quindi in qualche modo, secondo me, si sono presi a braccetto teatro e rivoluzione basagliana, e hanno camminato molto vicini, molto, molto stretti l'un l'altro. Ora questa cosa è ancora più grande, perché siamo in un grande problema di crisi della salute mentale, soprattutto dopo la pandemia, di difficoltà a far capire che il problema dello star bene, del benessere, si lega anche alla cultura e non soltanto alle pillole, tra virgolette, alla relazione, direbbe ecco Basaglia, all'incontro, per cui è stato veramente molto molto forte questo tema, questa alleanza tra rivoluzione basagliana e cultura e spettacolo.
Ecco, e tornando all'oggi, secondo te qual è la situazione? Quanto il teatro sta dando, può ancora dare a questa fase, come giustamente ricordavi, e post-pandemica? Proprio in questi giorni sono uscite fuori anche delle analisi del CESVOT rispetto alla situazione specifica fiorentina, che viene descritta come una città di monadi, dove veramente la ferita maggiore è quella della solitudine. Quindi che cosa sta succedendo? Che cosa può fare il teatro e che cosa sta facendo il teatro per questa situazione?
Guarda, il teatro può fare, perché sicuramente il teatro è, secondo me, l'utopia concreta dell'incontro fisico, di corpi, in una società molto chiusa. Noi nello spettacolo casualmente finiamo con un invito a uscire, a rincontrarsi nelle strade, nelle piazze, a rivedersi negli occhi. Secondo me il teatro può fare molto, non so se sta facendo tanto, perché il teatro, siccome soffre sempre dell'essere un po' all'angolo, no? della difficoltà di sopravvivenza, come tutte le realtà che io direi sottoproletarie in questo senso, tende un po' a conservare, quindi ha un istinto naturale di sopravvivenza e pensa che per sopravvivere bisogna chiudere. Nella realtà, per vivere, non per sopravvivere, bisogna aprire, bisogna aprirsi all'incontro. Io credo che il teatro stia facendo ancora poco in generale, se tu leggi i cartelloni di diversi teatri, dai nazionali ai trick ed altro, c'è una tendenza di conservazione in questo momento, mentre invece bisognerebbe ancora aprire. C'è una specie di iato stranissimo: da una parte c'è la conservazione, dall'altra parte c'è un teatro cosiddetto sociale. Siccome io non amo molto le etichette e considero che il teatro, secondo me, è teatro, punto, noi dovremmo provare un po' tutti a uno sforzo di incontro. E nell'incontro io insisto molto, tantissimo, con i giovani, i quali vivono il teatro sempre più con distacco. Cioè, io ormai ho un'età, sono passati gli anni nei quali era facilissimo avere una percentuale di giovani a teatro molto significativa. Noi ancora ce l'abbiamo, ma siamo proprio diversi in questo senso. Spesso, mi ricordo l'altro giorno, ne parlavamo con Oliviero Pontedivina, noi diciamo sempre che i nostri spettatori non vanno a teatro. Cioè, quelli che vengono dalla mia stanza albi sono persone che non vanno a teatro, non è una cosa molto bella, perché bisognerebbe riuscire a vedere gli spettatori che vadano alla Pergola, no? Che ti arriva al Puccini e da Achille, per esempio, va bene. Se invece vengono o alla Pergola o al Puccini o da Achille, è un gran casino, secondo me, perché le cose non comunicano tra loro. Io credo che però il teatro possa fare, perché il teatro è una relazione tra corpi. E noi oggi abbiamo bisogno di relazione tra corpi.
Benissimo, allora, molto, davvero molto interessante queste cose che ci stai dicendo. Le attività...
Posso raccontarti una cosa, scusami, sì. Ti entro io nel tuo ruolo, perché per noi è veramente molto importante, ed è questa costruzione del Marco Cavallo del XXI secolo, che è questa scultura che è ora a San Salvi dall'11 marzo.
Ma l'11 marzo, perché, se puoi dircelo in due parole, questa grande
figura.
Provo
rapidamente. L'11 marzo è il giorno centenario di Vasaglia, della nascita di Vasaglia, è stato. Quindi noi abbiamo collocato una creazione di Edoardo Malagigi, una grande creazione, perché è un cavallo in plastica riciclata, alto 5 metri e largo 9 metri circa, che riprende un disegno di Leonardo da Vinci, ma riprende l'idea del Marco Cavallo di Scabia e di Vasaglia. Quello servì per rompere le mura e uscire e far conoscere alla città che c'erano i matti. Noi ora abbiamo pensato che c'era bisogno di far entrare definitivamente la città nella città dei matti. Ma come? Era la città dei rifiuti umani, la città dei matti. Noi con Malagigi si è creato questo grande cavallo che prende i rifiuti degli umani della città, perché è fatto dai rifiuti, una plastica riciclata e dei rifiuti raccolti, abitati in questa grande scultura, perché far capire alla città che non ci sono rifiuti umani e che i loro rifiuti diventano bellezza attraverso l'arte, attraverso la cultura. Quindi questo noi teniamo molto, una scultura che abbiamo regalato alla città di Firenze e ai fiorentini, con un costo non irrilevante, perché secondo noi è importante che chi entra ora lì a San Salvi veda la bellezza che nasce dai rifiuti in un luogo dove invece gli uomini erano considerati rifiuti.
Certo, con questo grande simbolo di Marco Cavallo che ci riporta proprio agli anni di Vasaglia, alla liberazione e alla rottura anche delle mura del manicomio e alla legge Vasaglia. Quindi anni davvero significativi e uno spartiacque nella cultura italiana, poi anche con tutte le complessità, diciamo, di quello che è successo dopo, naturalmente, ma è molto molto importante e significativo. Allora, noi ricordiamo che ci sono tantissimi appuntamenti previsti a San Salvi ancora nel mese di marzo, per cui il consiglio è quello di andare sul sito internet Achille della Balanza San Salvi,
tante
e anche
produzioni di teatro giovani,
di teatro
questo
giovane,
anche molto importante.
Quindi andate sul sito, sui social, lì veramente sono tantissimi gli appuntamenti e le occasioni per andare a San Salvi. Noi ringraziamo moltissimo Claudio Ascoli, ti facciamo
grazie
sempre un
te,
grande in bocca al lupo per tutto. E ci
lupo,
ascoltiamo.
Viva il lupo!
Benissimo, e continuiamo noi ad ascoltarci Robert Schumann. Thank you. Carnevale, opera 9 di Schumann. Lo abbiamo ascoltato, e con questo brano concludiamo anche questa puntata assai ricca di ospiti. Abbiamo appena sentito Claudio Ascoli, Chile da Valanza e tutta la questione del centenario di Franco Basaglia, del rapporto fra teatro, malattia mentale, follia, manicomi, aperture, eccetera eccetera, tanti i progetti che potete seguire nell'area di San Salvi a Firenze. Prima invece questo curioso progetto all'Archivio di Stato, ce lo ha raccontato Massimo Carozzi di Zimmer Frei, e prima ancora Luisa Bosi per la prima nazionale dello spettacolo Le Case del Malcontento, che parla di un borgo millenario nell'entroterra maremmano, dal romanzo di Sasha Naspini. Tutto questo all'interno del Festival Materia Prima organizzato dal gruppo Murmuris. E davvero con questo è tutto. Rodolfo Sacchettini al microfono e Giovanni Mori in regia vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Luce d'Italia, che come di consueto andrà in onda il primo mercoledì del mese, dunque mercoledì 3 aprile alle 15:40. Un saluto e a presto.
Abbiamo trasmesso Luce d'Italia, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.